Sono personalmente, molto onorato, anche se poc'anzi mi ha detto di essere lui, Don Giulio Maspero, molto onorato, ma io veramente di più, ecco, insomma, di essere stato richiesto di introdurre questo incontro, che è il primo di un ciclo dedicato a ritrovare le tracce di San Paolo, e che ha per tema Atene e Gerusalemme, ossia quella sperabile, senz'altro possibile, ricongiunzione, rinnovato incontro fra due grandi tradizioni che in realtà sono profondamente intrecciate e sono tutt'una nella cultura europea, quella appunto che da Gerusalemme biblicamente e poi nella storia della Chiesa è la tradizione religiosa giudaico-cristiana e la tradizione, cioè quindi la tradizione del patto, la tradizione dell'opera di Dio nella storia concreta, materiale, degli uomini, di quello strano popolo, di quella anche oscuro, ecco, per molti versi, bistrattato, ma come abbiamo visto nei secoli, oltremodo resistente, che è il popolo ebraico. E poi la tradizione, che è appunto simboleggiata dalla città di Atene, la tradizione del Logos, la tradizione cioè non solo della razionalità, ma, come dobbiamo dire, della ragionevolezza, perché la razionalità è una manifestazione, quella più rigorosamente logica, appunto, e dialettica della ragione, ma il logos è senz'altro di più, è appunto ragionevolezza, cioè possibilità, capacità dell'uomo di dar conto della propria esperienza, della storia, della vita. E voi capite che è un tema questo che poi porta verso l'idea della giustificazione non in senso religioso, ma del dare giustificazione, del dar conto, del dare ragione degli atti, delle decisioni, degli accadimenti anzitutto. E che è una tradizione quindi che esalta il linguaggio, che esalta l'idea stessa di stabilire un nesso non effimero e neanche, come dire, e neanche consolatorio tra l'uomo e Dio. Il Logos, d'altra parte, il Logos è il nome con cui Giovanni ha chiamato Cristo, il Verbo di Dio, appunto. Io non voglio dilungarmi, voglio però, quando Camillo Fornasieri mi ha telefonato per chiedermi di fare da introduttore, ecco, a questo incontro, mi è subito corso alla mente un certo numero di cose, ecco, di riflessioni, di letture che vengono anche abbastanza da lontano, ma che culminano naturalmente nel non mai abbastanza non, celebrato e meditato soprattutto il discorso di Ratisbona di Papa Benedetto XVI del 12 settembre del 2006. Però mi sono corse alla mente anche altre cose, per esempio un libro di un pensatore americano straordinario, secondo me, per mio giudizio, insomma, che è Russell Kirk. Immagino che ben pochi fra i presenti abbiano notizia di questo straordinario pensatore, che tra l'altro è stato consigliere di ben due presidenti degli Stati Uniti d'America, cioè Richard Nixon e Bush padre, così tanto per gradire, insomma. E naturalmente fra i suoi molti libri soltanto uno è stato tradotto finora in italiano e naturalmente non è stato più ripubblicato dopo essere uscito di produzione. Comunque questo libro, che si chiama Le radici dell'ordine americano, per me è stato un libro rivelativo, perché mi ha fatto finalmente capire, vedere cosa sono gli Stati Uniti d'America, al di là di Hollywood, al di là di New York, al di là di Las Vegas, al di là dei film, al di là di Walt Disney. La faccio breve naturalmente, perché non voglio togliere spazio, ma è un libro nel quale Kirk, che è un convertito tra l'altro, convertito al cattolicesimo grazie all'incontro con forse il più grande poeta del Novecento, che è Thomas Stearns Eliot, mostra come il grande popolo americano, la grande nazione americana, sia figlia di quattro città che lui mette in fila, che sono Gerusalemme, Atene, Roma e Londra. Questa è la prima cosa, il primo suggerimento, che voglio dare. L'altro è ben più noto a tutti, grazie al cielo, anche per lo straordinario contributo che è stato fornito qui, proprio al Centro Culturale di Milano, che è Remy Bragg, che, come sappiamo, ha dedicato quel libro alla tesi della secondarietà, parlando di Roma e del cristianesimo che hanno salvato entrambi, per così dire, Atene, e in quel libro noi vediamo proprio come anche il ceppo ebraico, il ceppo di Gerusalemme, entra a far parte costitutiva della nostra civiltà. Queste sono le cose più importanti. Poi ho visto anche che c'è stato recentemente, venendo a cose più ravvicinate, più brevi, un intervento che sul Foglio di venerdì scorso, Giorgio Israel, lo storico della matematica e della scienza che insegna a Roma, ha scritto, il titolo dato è Caro Todorov, i lumi non sono le radici dell'Europa, e il sottotitolo, leggo solo il sottotitolo perché rimando naturalmente a voi, la pretesa della scienza di sostituirsi alla morale trasformandolo in utilitarismo sta dissolvendo l'Occidente nato tra Atene e Gerusalemme. Mi pare che siano sufficienti questi accenni che mi sono permesso di dare all'incontro di questa sera, ma era per dire come non si tratti, per questo ringrazio anticipatamente Don Giulio Maspero, dicevo, non siano affatto casuali, non sia casuale soprattutto il fatto che siamo qui a parlarne, e noi ci aspettiamo che lo faccia da par suo, insomma, per ridestare in noi e in quanti noi raggiungeremo, e comunque una coscienza, perché quando noi diciamo che bisogna riconquistare la coscienza di europei, poi siamo anche un po' confusi, pensiamo subito, chissà perché, a certi stereotipi come le crociate, non perché le crociate siano uno stereotipo, ma è stereotipo il modo in cui vi si pensa. Insomma. Di Don Giulio Maspero voglio soltanto così brevemente e succintamente riferire quello che io stesso ho appreso dalla biografia che compare nel sito dell'università dove lui insegna. Canturino, orgoglioso, come diceva poc'anzi, di esserlo, ha avuto una carriera di studi per certi versi normale, ma in verità bellissima, perché studi fatti con grande serietà, con grande passione, al liceo classico prima e alla facoltà di fisica, perché prima di tutto è un fisico, ecco, questo è piuttosto sorprendente, un fisico che avendo fatto il suo buona parte, diciamo così, ecco, del tirocinio da fisico vero, con soggiorno americano, poi si è dedicato per la vicenda della sua vita, insomma, alla teologia, che teologia dogmatica di quella tosta, insomma, che professa alla facoltà, alla Pontificia Università della Santa Croce, bellissima, che è l'università dell'Opus Dei. Io, che altro, non devo aggiungere altro, e quindi cedo la parola a Don Giulio Maspero, che ringrazio.
Adesso l'ho acceso, ok, perché io sono fisico teorico, non fisico sperimentale, quindi ho sempre avuto un problema con gli strumenti tecnici. Ecco, allora, io anche confesso invece un'ignoranza nell'ambito che mi dovrebbe competere, cioè quello liturgico, perché non so se nel rito ambrosiano martedì scorso si è fatta la stessa lettura che si è fatta il rito romano. Il rito romano abbiamo letto Atti 11, dove si narra quando per la prima volta i cristiani sono stati chiamati cristiani. Che cosa è successo ad Antiochia? Antiochia è una città che è vicinissima a Tarso, dove è nato San Paolo, e siamo in Siria. E guarda un po', i cristiani hanno iniziato a chiamarsi cristiani quando hanno iniziato a fare apostolato con i greci. Cioè, prima erano ebrei che credevano nel Messia. E quando andavano per le persecuzioni, erano costretti a lasciare Gerusalemme, a lasciare la Palestina per le persecuzioni, loro facevano apostolato con gli ebrei, annunciavano Cristo agli altri ebrei. Finché a un certo punto alcuni di questi che erano di Cipro e di Cirene hanno iniziato a rivolgersi ai greci, e lo Spirito Santo è sceso sui greci. E allora non potevano più chiamarli ebrei, dovevano trovare un nome perché era una roba nuova. Questa roba nuova li hanno chiamati cristiani, cioè di Cristo. Allora, a me colpisce parlare di Atene e Gerusalemme subito dopo aver letto questo Vangelo, perché veramente Atene più Gerusalemme uguale cristiani, in un certo senso, cioè cultura greca più ebraismo, più Bibbia, più rivelazione dell'Antico Testamento, uniti in Cristo, vuol dire essere cristiani. Non è appunto un semplice caso, ma è un incontro. Adesso, se mi passi la slide, dobbiamo trovare un comando, un codice per fare questo, perché poi ne succederà spesso. Allora, questo è il menù che vi offro questa sera, no? Cioè, ci sarà una piccola introduzione per far vedere cosa c'entra tutto questo con San Paolo, per poi parlare prima di Atene e soprattutto del Logos, di come per i greci la questione della vita, della sopravvivenza, della civiltà è basata sul Logos. Poi passeremo a vedere invece Gerusalemme, e ho intitolato questa sezione Il mistero di una presenza, perché ci troviamo di fronte a dei pastori che un sacco di anni, un sacco di secoli, anzi di millenni prima dei greci, sviluppano dei concetti su Dio che sono incredibili. Poi vedremo in dettaglio questo. E tutto perché? Perché si trovano di fronte a un incontro, si trovano di fronte a Dio stesso. È il mistero di una presenza, il mistero di Israele. Poi vedremo come questo incontro si declina, come nasce un pensiero da questo incontro, che è il pensiero cristiano in senso proprio, quindi quello che si chiama teologia per noi, che sviluppano i padri della Chiesa. Anche questo nome padri non è casuale, fa riferimento alla famiglia, tante cose a cui spero potremo accennare. E poi vedremo come questa sintesi si può cogliere attraverso tre esempi. Adesso vediamo se abbiamo tempo di vederli tutti e tre, però volevo farvi tre esempi concreti perché mi sembrano molto significativi. Cosa è nato da San Paolo? Diciamo, cosa viene fuori da quello che per la prima volta si è unito nel mondo cristiano, in concreto in San Paolo? E poi faremo una conclusione cercando anche di parlare del mondo di oggi. Cosa ci dice questo per il mondo di oggi? Oh, ecco, passami la slide. Inizio dall'introduzione, vai veloce alla successiva. No, perfetto, torno alla bibliografia. Oh, semplicemente alcuni libri che a me sono serviti. Un libro di un teologo francese che io amo particolarmente, che è Jean Danielou, che ha scritto anche con Maru una bellissima storia della Chiesa che vi consiglio. Sono libri un po' datati. Per esempio questo libro, Dio e noi, è quasi introvabile. Sto cercando di farlo ripubblicare, di curare una nuova traduzione, se ci riusciamo, perché è un libro veramente attuale. Invece altri libretti piccoli, molto piccoli e molto utili, sono questo libro di Jäger, Cristianesimo primitivo e Paideia greca, poi un libro che non esiste, perlomeno non l'ho trovato in italiano, Humanism and Theology, c'è in italiano, vero? Grazie mille. Che poi aggiornerò la mia biografia, che è un gioiello, anche questo, una lezione di Jäger. Per concludere con un libro che è lì fuori in vendita, di Joseph Ratzinger, Il Dio della Fede e il Dio dei Teologi, che veramente faccio i complimenti a Marciano Press per averla tradotto, perché esisteva solo in tedesco ed è un libro prezioso. Oh, venendo al titolo del mio intervento di questa sera, come è già stato detto, chiaramente nasce dalla lezione che il Papa ha tenuto a Regensburg, perché a un certo punto il Papa, in questo discorso bellissimo, veramente, che è un programma praticamente, è una rilettura di veramente le origini del cristianesimo, cioè c'è di tutto lì dentro, anzi le fondamenta della razionalità che viviamo, sulla quale, che permettono alla nostra civiltà di sussistere. In questo discorso, a un certo punto, quando commenta il fatto che Giovanni ha iniziato il suo Vangelo con la parola Logos, riprendendo l'inizio della Genesi, dice come Giovanni, facendo questo, chiamando il figlio Logos, ci ha dato la parola conclusiva sul concetto biblico di Dio. Questo concetto che era iniziato, poi vedremo come, un po' rozzo, e si è andato raffinando sempre più, culmina in questa parola applicata a una persona, a un figlio, un logos che nasce da un padre. E no, questo logos è Dio, dice l'Evangelista. Allora, quello che è successo è che c'è stato un incontro, l'incontro tra il messaggio biblico e il pensiero greco non era un semplice caso. La visione di San Paolo, davanti al quale si erano chiuse le vie dell'Asia e che in sogno vide un macedone e sentì la sua supplica, passa in Macedonia, aiutaci, questa visione può essere interpretata come una condensazione della necessità intrinseca di un avvicinamento tra la fede biblica e l'interrogarsi greco. C'è un interrogarsi, c'è un desiderio, c'è proprio il macedone che chiede, che ha sete, c'è un eros, dice il Papa, dice Joseph Ratzinger prima e il Papa adesso, al quale viene data una risposta. E questa risposta è una risposta che è una parola, che però è una persona, è un logos incarnato, e poi vedremo. E se mi passi la slide, i due punti di riferimento sono Atene e Gerusalemme. A me serve sempre vedere i posti, cioè vedere le foto, vedere le facce, perché io credo alla realtà, non alle teorie. Sono fisico teorico, appunto, ne so fin troppe di teorie. Voglio vedere le cose, voglio vedere le distanze, voglio capire dov'è quella città lì. Allora, sono queste città che sembrano lontane, ma sono molto più vicine rispetto a quello che si pensa. Una caratteristica comune è che sono città vicine al mare, sono città mediterranee. Passami la slide, per favore. Oh, a me serve molto questa frase che riporto qui, di questo ovviamente non è il Mediterraneo, come si capisce, però mi serviva per dare l'idea, per rendere l'idea che espressa in quel verso bellissimo di Ben, un poeta tedesco, no? Dove dice che tutto è sponda, eternamente chiama il mare. Questa sete del Macedone, questo desiderio dell'uomo, questo desiderio della Grecia, questo desiderio di vita, di sopravvivenza, di civiltà, è una sponda dalla quale si può immergere verso il mare. Platone, quando parla della seconda navigazione, ha una pagina bellissima, no? Dice, ecco, noi siamo arrivati fino a qua e dobbiamo semplicemente barcamenarci, scusate il gioco di parole, con la nostra ragione, usandola come una zattera per navigare, a meno che non arrivi la parola di un Dio a offrirci un naviglio più sicuro. Il tema della sponda del mare è una cosa molto seria, non è solo così un'immagine bella. Questo poeta tedesco, secondo me, ha colto nel segno, tanto che il nostro San Paolo, e passami, siamo già arrivati, benissimo, il nostro San Paolo, quando va ad Atene, per nulla intimorito, San Paolo, come si vede, già di carattere non era proprio un ragazzo timido, Poi lui aveva una bellissima formazione. La grandezza di Paolo nasce totalmente dall'incontro con Cristo, perché lui era un testone che andava, no, verso Damasco a far fuori i cristiani con la sua bella teoria, che bisogna far fuori i cristiani, e sbatte contro una persona, Cristo, che gli dice: Paolo, dove vai? Perché mi perseguiti? È bellissimo anche rileggere tutto il corpus paulino, tutti gli scritti di Paolo alla luce di questa idea fondamentale, cioè che lui capisce che i cristiani sono Cristo, i cristiani sono corpo di Cristo, non c'è niente da fare, è questo che lo muove, lui ci ha sbattuto contro. E allora il nostro Paolo, che non era timido, che ha incontrato Cristo, anche se come un aborto, lui ha visto Cristo, quindi è apostolo, e deve rendere testimonianza del risorto perché l'ha incontrato, ha però una grande cultura. Una cultura che gli deriva dal fatto di essere nato a Tarso. Tarso, appunto, era in Siria, poi ho visto che vi parleranno, mi fa quasi invidia, no? Mi piacerebbe venire all'intervento di Massimo Pompaloni, perché io sto studiando il mondo siriaco sempre più, la teologia si sta veramente aprendo al mondo siriaco, alla letteratura siriaca, è un fervere di attività, anche a Oxford nell'ultimo congresso quest'estate, che è un po' come le Olimpiadi dei patrologi o di quelli che ci interessiamo dell'antichità cristiana, cioè ogni 4 anni, c'è 3.000 persone, eccetera, eccetera, un sacco stavano studiando siriaco, vedi la gente che, io cosa sto facendo? No, sto studiando siriaco, anch'io, che bello, no? Perché? Perché sembra che sia scritto in siriaco più di quello che è scritto in latino e in greco messo assieme, ma non è tradotto, quindi che c'è un sacco di cristianità che non conosciamo, no? Noi pensiamo di avere le cose belle chiare, i latini, gli occidentali, gli orientali, poi invece ti trovi i siriaci, dici, cosa sono questi siriaci? E così stiamo tutti cercando di capire cosa sono i siriaci. E San Paolo, che era siriaco, quindi di matrice semita, era però immerso in un mondo totalmente ellenizzato, cioè un mondo greco. La prima lingua di San Paolo è il greco. Deve imparare l'ebraico per studiare la Bibbia. Probabilmente in casa parlava un aramaico, un dialetto aramaico, un antico siriaco. Però, diciamo, la sua lingua ufficiale è il greco. Poi studia l'ebraico proprio perché viene educato nella legge. E il fatto che lui conosce il greco bene, che ha studiato il greco bene, si evince dai suoi scritti, i vari critici lo dicono, e si evince anche da questo discorso, no? Sembra che Paolo avesse letto Euripide, avesse letto Omero, che era nel curriculum classico di uno studente di allora, che avesse studiato la filosofia, e in questo discorso all'Areopago San Paolo sta citando Aristotele. Enrico Berti ha trovato, analizzando questo testo, un articolo molto bello di Berti dell'85, ha trovato dei parallelismi quasi letterali con un trattato perso di Aristotele, che è il De Filosofia, che conosciamo solo in pezzettini, che ci sono arrivati attraverso citazioni. E quindi questo discorso non è un discorso così che gli nasce dal cuore e basta, gli nasce dal profondo della sua cultura greca. E in questo discorso anche la costruzione rivela una grande forza retorica e una grande chiarezza di idee che ci può servire per declinare questo rapporto tra Atene e Gerusalemme. In particolar modo Paolo parte dalla pietà: siete bravi, vedo che voi, cari atenesi, siete pii, perché avete un sacco di statue agli dèi, no? Addirittura avete una statua al Dio ignoto, che è un po' lo stesso atteggiamento di Platone, che dice: io arrivo fino a qua, ma sono aperto a una possibile rivelazione ulteriore. Se c'è la parola di un Dio, no, i greci, forse anche per timore, un po' come, diciamo, gli scaramantici, dicono: vabbè, noi, per non saperne né scrivere, mettiamo lì anche quella al Dio ignoto, no? Però San Paolo si può attaccare a questa apertura degli ateniesi. E cosa dice? Ecco, questo Dio che voi ignorate, io ve lo rivelo, ve lo porto. E questo Dio è il creatore di ogni cosa, quindi parte dalla natura. E gli ateniesi ci stanno, accettiamo che ci può essere un creatore di ogni cosa. Addirittura, dopo aver parlato del cosmo, della dimensione cosmica, della rivelazione, diciamo, per Paolo invece della filosofia per i greci, dove c'è punto d'incontro, addirittura si rivolge alla mitologia citando questo verso di un poeta greco: poiché di lui stirpe noi siamo. Quindi il concetto che noi siamo, veniamo da questo Dio in qualche modo. E fin qui ancora va tutto bene, quindi ci stanno anche a pensarci un po' come esseri divinizzati in qualche modo. Dove invece crolla tutto, dove veramente non vanno d'accordo, è quando San Paolo dice: adesso questo Dio dice che dovete adorare solo lui, no? Adesso basta, siete andati a tentoni, lo avete cercato, adesso questo Dio ordina a tutti di adorare solo lui. Perché? Perché Cristo è risorto, perché è nato un uomo che era Dio e l'ho dimostrato risorgendo. Quando questi sentono che è risorto un Signore, dicono: no, 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 caro Paolo, ti sentiamo un'altra volta. Va bene, parli bene, ma non ci interessa. È incredibile quello che dici. Allora, qui, secondo me, emerge immediatamente un tema molto bello, cioè il fatto che Paolo parte dalla rivelazione, parte dall'incontro con una persona. Invece i greci partono dal basso, in un certo senso, dal desiderio dell'uomo di conoscere, da una ragione che esplora la realtà da sotto, partendo dalla natura, da un grande desiderio molto nobile. Se mi passi la slide, forse si coglie in questa frase bellissima di Joseph Ratzinger, in Introduzione al Cristianesimo, libro che vi raccomando, non facile, ma bellissimo, un libro che vale le ore che uno ci impiega a leggerle, proprio un libro molto, molto denso, molto bello. E in questo testo Ratzinger fa vedere come l'incontro che si produce è l'incontro tra l'essere e la persona. Anche è una sintesi bellissima della teologia di Ratzinger. Ratzinger, diciamo, non si può definire un tomista, penso che nessuno definirebbe un tomista. Sicuramente un metafisico e sicuramente un personalista. Lui si vede che attinge molto a contributi tipo Martin Buber del personalismo tedesco, poi altre fonti che non cita ma che si vede che sono implicite, sempre di tipo personalista. Ma poi ha una visione ontologica molto forte, molto fondata, no? E secondo me questo nasce proprio da Atene e Gerusalemme, dal fatto che lui si è formato molto su Agostino, che è il padre della Chiesa, che poi sviluppa tutto questo pensiero fondato su Atene e Gerusalemme. Tanto che il nostro Agostino dice che il fondatore della teologia è Platone, che non è banale come affermazione. Va bene. Allora, questo milieu nel quale si forma il nostro San Paolo è quello dell'ellenismo. Giusto per introdurre questo concetto, è un termine che appare per la prima volta in Teofrasto, per indicare che cosa? Indicare la padronanza della lingua greca rispetto ai dialetti vari che ci sono in giro, ai barbarismi che si usano. Quindi ha un termine legato a un desiderio di purezza linguistica, anche se poi la lingua sempre riflette l'essere, no? Quindi quello che c'è dietro poi è la cultura, veramente. E per questo i due termini, giudaismo e ellenismo, appaiono nella Bibbia. L'ellenismo c'è nella Bibbia, nel secondo libro dei Maccabei. E sono termini che vengono proprio contrapposti, perché quello che sta succedendo all'epoca dei Maccabei è che la cultura greca avanza e vuole imporre media, diciamo, l'idolatria. E allora parte una reazione fortissima nell'ambito di Israele, che però provoca anche l'assorbimento della cultura e della lingua greca, perché bisogna conoscere la persona dalla quale ti devi difendere. Per cui Giasone di Cirene, che è la fonte del libro dei Maccabei, citato esplicitamente, scrive in greco, il libro dei Maccabei è scritto in greco, parte dell'Antico Testamento è scritto in greco, la Sapienza, i Maccabei, eccetera, scrive in greco usando la forma letterale ellenista, proprio usando anche la retorica del tempo. Adesso semplicemente, giusto per vedere sempre, senza leggere, vi faccio vedere la prima citazione, passami pure la slide, del 2 Maccabei, dove appare lo giudaesimo, giudaismo scritto in greco, che è importante vederlo scritto in greco, che lì citato Giasone di Cirene, e poi, slide successiva, appare la parola ellenizzazione come, diciamo, qualcosa da evitare, è la deprecata ellenizzazione. Perché? Perché per questa ragione i sacerdoti stanno abbandonando il culto, perché si dedicano al ginnasio, stanno assumendo la cultura greca che ci porta verso l'idolatria. Passami ancora la slide, per favore. Un signore che si chiama Droysen è quello che ha introdotto per la prima volta il termine ellenismo come vocabolario tecnico, in senso proprio. E poi ha avuto una grande evoluzione questo termine. All'inizio l'idea era che, in un certo senso, la lingua comune, questa cultura comune che si era creata nel Mediterraneo, grazie a quello che vedremo nella slide successiva, aveva permesso un'entrata dei valori religiosi di Israele nell'ambito del paganesimo dell'Asia. C'era una fecondazione reciproca, ci si poteva parlare, c'era un logos comune, che era la parola greca, proprio una parola comune. Se io adesso vi parlassi in cinese, magari qualcuno di voi mi capirebbe, no? Perché sa il cinese, ma la maggior parte di voi penso che non sanno il cinese e non mi capirebbero, no? Intanto a lezione provo a iniziare a parlare lingue strane, non perché ho lo Spirito Santo che mi fa parlare lingue, ma perché gli studenti subito diventano attenti, quindi non capisco il professore, no? Prima non lo ascoltavo, ma adesso non lo capisco, molto, molto diverso come cosa. E colgono moltissimo che ci vuole una parola comune per capirci. Senza la parola comune non riusciamo a comunicare, senza un logos comune. E questo logos comune si è diffuso in tutto il Mediterraneo grazie a un signore che si chiama Alessandro Magno, che diciamo è abbastanza noto, che morì nel 324 e diede inizio, in un certo senso, grazie alle sue conquiste, a questo periodo storico che, in termini tecnici, sempre alla Droysen, in termini storici, diciamo, si chiude nel 31 a.C., quando l'Egitto cade in mano romana. I romani arrivano e conquistano tutto. Quello che ci interessa a noi, diciamo, è molto più ampio. L'ellenismo di cui parliamo noi è molto più ampio, inteso in termini culturali come influsso, non solo come periodo concreto da demarcazione storica. Non stiamo facendo storia, a me interessa introdurvi a San Paolo, alla sua cultura, a questo rapporto tra Atene e Gerusalemme che è ancora attualissimo per noi. Quindi l'ellenismo in un certo senso non è finito per quanto mi riguarda, l'efficacia di questo periodo storico. Cosa successe in questo periodo storico? Successe che prima l'organizzazione greca, che era basata sulle poleis, salta totalmente, quindi il particolarismo della polis salta e invece prendono forza gli stati nazionali con le loro capitali, e le nuove conquiste portano persone, forze intellettuali, forze anche di lavoro in altre zone del Mediterraneo, e questi spostamenti vengono favoriti, vengono promessi privilegi a quelli che si trasferiscono. È un po' quello che successe poi con la conquista dell'America, non so, rispetto alla Spagna, cosa che io un po' conosco perché ho studiato in Spagna, e appunto partirono molti dicendo: se vai lì diventi idalgo, diventi cavaliere, ti diamo questi privilegi. Noi andarono a cercare fortuna. E allora l'equilibrio della Grecia, del mondo culturale greco, parte a raggiera verso città come Alessandria, Antiochia, Pergamo. Se mi passi la slide, le vediamo qui. Vi ho messo un po' i pallini rossi per vedere dove sono. Vedete Tarso e Antiochia vicinissimi, Gerusalemme lì, Alessandria lì in Egitto. E sono Alessandria, che prende il nome da Alessandro, chiaramente, diventano centri dove si parla il greco, dove si fa affari. Nelle slide successive vi ho messo così giusto una foto della Sfinge di Alessandria con le scritte in arabo, che mi serve molto a capire poi cosa è successo di questi posti. Poi c'è una ricostruzione di Pergamo che ci dà l'idea di che cosa poteva essere una città ellenista di queste allora, quindi una cosa molto ordinata, molto ricca, molto bella, di grande cultura. E poi, giusto per vedere cosa ha fatto Alessandro Magno, queste sono le sue conquiste, così, con quattro cosucce, no? È arrivato fino all'India, alla Cina, addirittura ci sono teorie che dicono che le statue di Buddha riprendono un ideale apollineo, ci sarebbe sotto un canone apollineo, cosa non banale. E quindi vedete l'invasione dell'Egitto, la conquista di questo regno ricchissimo, quella vallata fertile, vallata, diciamo, quella zona così fertile del Nilo, e poi ovviamente la Macedonia, che è da dove parte il nostro Alessandro Magno. Nella slide successiva si vede invece la zona di influenza, quindi questa non è solo la conquista ma è la cultura, e si vede che l'Italia entra perché si parla greco, a Roma si parla greco. A me è successo 3 anni fa, mi è venuto a trovare un teologo di Atene, ortodosso, un laico, e diciamo io sono molto per l'ecumenismo pratico, no? E quindi ho detto: senti, andiamo a cena insieme a Trastevere, ti offro io un buon vino rosso, buono, italiano, no? E perché il vino greco è molto buono, l'ho provato, eccetera, eccetera. E infatti, dopo, diciamo, alla fine della cena avevamo unito le chiese, avevamo deciso come risolvere tutti i problemi. Se prendiamo il potere noi è fatta, no? Andiamo d'accordo. Ma lui la cosa che mi diceva dopo un bicchiere di buon vino era che lui era allibito perché era arrivato a Roma con l'idea che c'erano i romani, gli occidentali, i latini, che pensano alle leggi, che pensano ai campi, che pensano a fare la guerra, e poi ci siamo noi greci, che siamo così filosofici, così estetici, no? E poi è andato al Museo di Arte Nazionale, di Arte Romana, no? Museo Nazionale di Arte Romana, va alla prima statua e dice: orpo, questa statua qui è greca, no? Poi va dall'altra e dice: questa qui è una copia di una statua greca. Ed è uscito dal museo e non ha visto altro che copie di statue greche, perché a Roma gli uomini di cultura parlavano greco. Allora lui è uscito convinto di quello che, diciamo, nel mondo latino è abbastanza scontato, cioè che c'è una cultura greco-romana, che non esiste una cultura romana che non sia greca. Allora, questo secondo me è estremamente importante, perché viviamo molto spesso di separazioni, di ci mettono in testa che la scienza non c'entra niente col greco e col latino. Per esempio, io ho fatto il classico e mi hanno detto: vai a fare fisica, ma sei pazzo, non capirai niente. Quindi sono arrivato con il mio bel complesso di inferiorità, non capivo niente, effettivamente, finché un professore non mi ha detto: Maspero, tranquillo, tranquillo, la matematica non si capisce, ci si abitua, tranquillo. Ho detto: caspita, non mi sono abituato al greco, mi sono abituato alla matematica, no? Ho iniziato a capire che quando studiamo la dimostrazione di un teorema stavo facendo esattamente la stessa cosa che facevo quando traducevo una lezione, quando traducevo una versione greca, cioè c'avevo davanti, o latina, c'avevo davanti un linguaggio formale dietro il quale si presupponeva un senso, perché nessuno fa una versione dicendo così cose a caso, no? Uno sta raccontando una roba. Si fanno poi adesso per evitare che ti copino da internet le cose, devi crearti tu la versione apposta perché così impazziscono gli studenti. C'ho un amico che non sa più quale diavoleria inventare, cambia le parole così non glielo trovo. Vabbè. Allora, quindi noi veniamo a volte, ci inculcano a volte delle distinzioni, delle separazioni che non sono valide secondo me. Allora, questo a proposito della lingua, quello che produce la conquista dell'Alessandro Magno, che si sviluppa un'unica lingua, un dialetto unico, la Koinè, magari chi ha fatto il classico se lo ricorda, che sostanzialmente grammaticalmente è lattico, però arricchito di tanti termini ionici. Questo è importante anche perché in ionico era scritta la scienza, cioè per i greci diciamo filosofia o istoria era la stessa cosa, no? Però il mondo ionico aveva sviluppato molto la scienza, quindi si stanno sviluppando le arti più pratiche, e questo si estende veramente a tutto il Mediterraneo, si estende perfino alla Palestina. Fino a qualche anno fa si diceva Gerusalemme cultura ebraica, resistono strenuamente, e invece non so, la Siria già è più greca. Invece adesso le ultime ricerche, Martin Engel per esempio, ha dimostrato con dati molto interessanti che la Palestina stessa era ellenizzata. Sembra addirittura che Cristo abbia visto alcune, non so, le baccanti, alcune tragedie, le abbia viste lui, perché avrebbe avuto l'opportunità di vederle, perché lì vicino si rappresentavano. Quindi dobbiamo rivedere un po' alcune separazioni. Per esempio, è un dato di fatto che le maggiori opere letterarie di autori ebraici, come Filone e Flavio Giuseppe, sono scritte in greco. I 70, che sono questa traduzione, la Septuaginta che ha citato il Papa proprio a Regensburg, è la traduzione della Bibbia fatta ad Alessandria di Egitto, da 70 saggi si dice. Perché? Perché i greci, gli ebrei della diaspora non capivano più la Bibbia. Allora deve essere tradotta. E attenzione, l'operazione di traduzione è una cosa incredibile. E costruire un ponte è una cosa mirabile. Poi vedremo un caso concreto, cioè la traduzione di Esodo 3,14. Io sono colui che sono. Okay. È un momento storico. Infatti il Papa dice, attenzione, non è solo un problema filologico. Lì sta succedendo qualcosa. Si sta affermando la possibilità di parlare. Si sta affermando che quel messaggio è per tutti. Quindi è un evento. Non è semplicemente così un'idea, un problema che ci risolviamo. E poi, se mi permettete, io adesso non sono un esperto di letteratura greca, però come un povero greco, diciamo, le pagine più belle che ho letto in greco sono di San Giovanni. Per me il vertice della letteratura greca, per quello che ho visto io, è San Giovanni, è il prologo di San Giovanni o il prologo della prima di San Giovanni. E la letteratura greca non è come la letteratura maltese, con i rispetti per la letteratura maltese, cioè la letteratura greca è forse la letteratura più grande che sia mai esistita, no? E allora avere due pagine che sono i Vangeli scritti in greco, che sono i vertici di questa letteratura, mi sembra abbastanza importante. Quello che si è creato grazie a questa Koinè, grazie a queste conquiste, grazie ai movimenti, è qualche cosa di nuovo rispetto alla grecità classica, un'apertura nuova, che però affonda le radici stesse nella grecità classica, e in particolar modo nel logos, nell'affermazione del logos. Perché il logos crea la possibilità di parlare, di comunicare, crea una possibilità di apertura. E adesso se iniziamo, diciamo, la prima parte, fino adesso era l'introduzione, mi spiace per voi, io comunque cercherò, cioè poi la cosa bella è che il menù, il dolce non lo prendo perché non ce la faccio più, no? E anche io ho cenato da mia madre, quindi a un certo punto devo dire basta mamma, devo fare la conferenza, se no non ce la faccio, mi addormento mentre parlo, che sarebbe il colmo dei colmi. Adesso iniziamo la parte su Atene, andiamo a vedere che cos'è la radice di questo logos. Nella prima slide, forse vi sorprendo, con questo slogan. È uno slogan di Jean Danielou, sempre, pagano e bello. Dice, no, Don Giulio, lei è un prete, cosa dice? Non si dicono queste cose. E invece sì, si dicono queste cose. Perché? Perché noi abbiamo un'altra delle idee, in fondo illuministe, che abbiamo dentro, come l'idea che il greco non c'entra niente con la fisica, così abbiamo l'idea che gli antichi sono cretini e noi invece siamo intelligenti. Che, non so, il povero indiano che adora Manitou è un povero stupido, che è un ignorante. Invece noi sì che sappiamo come stanno le cose, col grande architetto, eccetera, eccetera. No? Allora, invece, giustamente, le ricerche di storia delle religioni ultime, in particolare un signore che si chiama Mircea Eliade, che secondo me è un signore veramente importante, oppure René Girard, che è un altro personaggio che vi raccomando ultimamente, soprattutto dopo la sua conversione, gli ultimi libri che ha scritto sono, a mio avviso, veramente notevoli, stanno dimostrando che gli antichi non è che adoravano troppo poco, perché erano, non è che erano dei creduloni, è che loro semplicemente adoravano troppo, cioè riconoscevano il sacro in ogni cosa, vedevano il fulmine, vedevano il fiume, vedevano la montagna, dicevano ammazza, questa cosa mi trasmette sacralità, quindi io devo piegare le ginocchia di fronte a questa cosa. Ma diciamo è un atteggiamento positivo, non è un atteggiamento negativo. Poi la scienza moderna invece ha desacralizzato, grazie alla Bibbia, come vedremo, e allora a questo punto quello che si è creato è che si è iniziato a adorare troppo poco, no? Ormai si pensa che il sacro non c'è più. E invece le questioni limite dell'uomo ancora ti rimettono di fronte al sacro, la vita, la morte, l'amore. So, io un'osservazione che ho fatto, non so se vi interessa, ma ci sono un sacco di libri per bambini che vendono molto. Un esempio su tutti, Harry Potter, no? Ma ce ne sono vari altri, non so, la Susanna Tamaro con Tobia e l'Angelo, oppure Oscar e la Dama in Rosa di Schmidt. Libri per bambini che hanno come tema la morte, parlano della morte, perché i bambini non sanno più come affrontare la morte. Allora ci sono persone sensibili che hanno l'esigenza di parlare della morte, dell'amicizia, dell'amore, cioè di queste situazioni limite che sono importantissime e che, guarda un po', sono ciò che fa fare i soldi ai film. Se mi passi la slide, che forse vi sorprenderà, questo è ER, che è Emergency Room, no, forse è la madre di tutte le serie televisive, e stavo leggendo una spiegazione del successo di questa serie televisiva. A me, se uno riesce a fare i soldi mi interessa, non per fare i soldi, ma perché magari coglie una cosa, diciamo, della realtà. La realtà è la realtà, no? E i soldi sono molto concreti, molto reali. E allora mi spiegavano che questa serie televisiva deve il suo successo enorme a due cose: la trama misterica, quindi c'è un mistero, c'è qualcosa da capire, e poi temi biblici. Questi sono americani, non stanno annunciando il Vangelo, non gli importa niente, vogliono fare i soldi. E con che cosa fanno i soldi? Con le mie cose, con i temi miei. E io sono qui che faccio la fame, non so se capite la mia preoccupazione. No? Quindi invito anche i giovani, guardate che si fanno i soldi poi con i temi biblici, perché l'uomo non ha altro eros che questo, tutti gli altri eros sono surrogati, non sono la vera risposta. Allora, quindi la religione, l'approccio alla religione è qualcosa di insito nell'uomo, e che nell'antichità era essenziale per l'uomo, per la sua vita. Dimostrazione in ambito greco, se mi passi la slide, guerra di Troia. Simone Weil dice che la cultura greca, la civiltà greca è basata sul rimorso per quello che è successo a Troia. Perché a Troia i nostri greci vincono una guerra, ma tornano veramente con le orecchie basse, perché hanno preso tante di quelle botte. Vengono distrutti. Allora c'è come un'idea molto forte: non devo desiderare troppo, ho desiderato troppo e ho preso botte, non devo farlo più. Quindi anche le tragedie, tutta la cultura greca tende a dirti: fai attenzione al desiderio, perché se desideri troppo susciti l'invidia degli dèi e poi ti arriva il fatto, ti punisce. Stai attento al desiderio, che ci ha provocato un sacco di guai. Sottometti al fatto, purificati, come dice Aristotele, vedendo queste tragedie, vedendo cosa è successo a quell'uomo che ha desiderato troppo. E così ti libererai da questi tuoi desideri impropri. E quindi due figure che Nietzsche ha colto in modo molto abile, anche se le ha ridotte, a mio avviso, in modo indebito, due figure possono riassumere la cultura greca: Apollo, il dio del Logos, e Dioniso, il dio della volontà sfrenata, il dio del desiderio, il dio collegato ad Eros. Attorno a queste due figure si gira un po' tutta la cultura greca. Anche se mi passi slide, vediamo che ci sono delle figure tipiche nel mondo greco, che possono essere, non so, Ercole, che anche qui supera le colonne d'Ercole. Era peccato, è ritenuto peccatore Ercole perché ha desiderato troppo, è andato oltre il limite, non doveva farlo. Ha causato un sacco di male. Pure Prometeo, che ruba il fuoco degli dèi per donarlo agli uomini e viene condannato, no, a essere legato, e un'aquila gli erode il fegato ogni volta che ricresce. No? Una bambina, sentendo questo, aveva commentato: davvero? Povera aquila, tutti i giorni fegato. Che mi sembra una lettura molto bella, no? Molto personalista, no? Di una bambina che dice: vabbè, Prometeo ha fatto quello che ha fatto, ma l'aquila che deve mangiarsi il fegato per l'eternità, che sempre continua a crescere, io faccio lo sforzo per finirlo. E poi, appunto, Achille che, diciamo, la guerra di Troia è riferito proprio a questo atto di Achille, no? Quindi tutte figure che hanno desiderato troppo, che non dovevano farlo. Perché? Perché la struttura greca, la cosmovisione greca è basata sul logos inteso come rapporto necessario. Se uno legge Aristotele, sicuramente, diciamo, l'esempio classico più evidente è quello del motore immobile di Aristotele. La visione ontologica e cosmologica che coincide in Aristotele è una serie di cieli, che sono dei motori che muovono e sono mossi, che sono uno dentro l'altro, connessi in modo necessario. Questa connessione è il logos. Il logos è proprio il rapporto necessario tra uno e l'altro. Diciamo, gli ingranaggi, quelli che sarebbero il passo della bicicletta, adesso non riesco a trovare esempi più brianzoli per rappresentarlo, però mi capite. E in ambito platonico c'è ancora questa struttura. Se uno legge un dialogo platonico, che vi raccomando, bellissimo, brevissimo, molto intenso, vi raccomando Platone, è l'Iside questo dialogo. Faccio un inciso, anche qui, parlando di soldi. Ci sono due bestseller nella storia, uno è la Bibbia, e uno, io domando a voi, chi di voi ha letto tutta la Bibbia? Bestseller numero uno della storia. Guardate che vale la pena, si impara moltissimo. Ogni tanto ti scandalizzi, dici: Dio mio, non sapevo che c'erano scritte queste cose brutte nella Bibbia. Ci sono scritte quelle cose brutte, perché non è moralista il Signore, non ha bisogno del moralismo. E poi il secondo bestseller è Platone. Avete letto? Bestseller adesso. E Platone, per giunta, insegna a pensare, così, una cosuccia da niente, no? È molto utile, insegna ad argomentare. E nell'Iside lui parla dell'amicizia, tutto il dialogo è che cos'è l'amicizia, e la conclusione è geniale, degna di Platone, perché dice: guarda un po' che siamo qui, caro Liside, a parlare dell'amicizia, ci abbiamo discusso, non sappiamo dire cos'è l'amicizia, ma noi siamo amici. Che roba, siamo amici ma non sappiamo dire che cos'è. Una roba strana. E questa è la conclusione del dialogo, geniale a mio avviso, proprio da grande maestro. E però l'idea che c'è dietro questo dialogo è che se c'è un amico, questo amico ti rimanda ad un altro amico, a qualche cosa che ti attrae, che ti rimanda ad un'altra cosa che ti attrae. E deve esserci un primo amico, che è l'amico che muove tutti gli amici, che muove tutte le attrazioni che io ho, tutto ciò che mi chiama, in un certo senso. Oppure anche nelle leggi c'è un'analisi del movimento per arrivare all'anima, che è la stessa cosa. Adesso non entro in tecnicismi, però l'idea fondamentale è sempre quella di un rapporto necessario che ti permette di scalare la dimensione verticale. Anche qui vi riporto questa frase di Simone Weil, o Weil, che dir si voglia, che è una grande autrice che ha qualche limite, secondo me, nel senso che capisce così tanto i greci, è così innamorata dei greci che ogni tanto li confonde con il Vangelo di San Giovanni. Cioè, però per capire cosa vuol dire essere greco andate da lei, è geniale, anche è una mistica sostanzialmente, quindi il rischio appunto è che i doni che Dio gli dà non li riconosce come doni ma li pensa come natura, ma semplicemente perché ne ha troppi, è veramente una donna eccezionale. E lei sottolinea proprio come quello che fanno i greci è riuscire a scalare la dimensione verticale, che è la dimensione proibita all'uomo, che è animale bidimensionale sostanzialmente, grazie alla ragione, misurando per esempio le altezze delle piramidi o dei templi in base all'ombra che proiettano. Anche io come fisico rimasi meravigliato quando studiai un po' di storia, diciamo, della scienza greca, perché vidi che loro erano tutti geometrici, cioè non riuscivano a pensare se non in modo geometrico, tutta geometria per loro, no? Vedono tutti i solidi, vedono anche la perfezione, tac, la sfera, tac. Allora questo è molto bello a mio avviso, e ci fa capire che il loro logos, che se mi passi la slide, è il paradigma della Grecia. Uno pensa logos, pensa Grecia, dice parola greca, certo, però vale anche l'inverso, pensa Grecia e pensa logos, no? O pensa al tempio col mare. A me questa slide aiuta tantissimo, è Caposunion, mi aiuta tantissimo a pensare alla terza navigazione, no? Al fatto che io ho questa parola divina e posso prendere il largo, andare in mare, perché? Perché Dio è venuto a prendermi in un certo senso. Va bene. Allora, questa visione bellissima del mondo greco con la proporzione, con il logos, va in crisi però, perché non c'è solo Apollo, c'è anche Dioniso, e non ci dobbiamo fare i conti con Dioniso. C'è sempre la volontà. Tanto che quello che succede è che a un certo punto Socrate viene giustiziato dalla polis. E questa frase bellissima di Solovyov, che spiega il dramma della vita di Platone, a me serve moltissimo questa spiegazione. E lui dice appunto che la tragedia di Platone non è semplicemente che ha perso il padre, ha perso il maestro, ma è il fatto che il vertice della cultura ha giustiziato l'uomo giusto. E questo non lo può ammettere, no? Sapete, Platone che dice che il giusto è condannato ad essere confitto al legno, accecato, cioè vede Cristo in un certo senso, senza, e l'ho visto, alcuni padri dicono che appunto ha saputo in qualche modo queste cose. Allora, questo, c'è una tragedia, e questa tragedia è risolta sempre grazie al Logos, quindi c'è tutta una riflessione sul Logos che cerca di liberare, di fondare una civiltà sul Logos che però protegga dalla volontà, da Dioniso, da questa uccisione. Se vi passi la slide, c'è un momento che è il momento dello scontro tra i sofisti e Platone. I sofisti cosa avevano? Avevano preso questo Logos come legge, no? E avevano detto: noi non va bene perché vogliamo fare quello che vogliamo, perché sappiamo parlare molto bene. E allora hanno sconnesso l'idea di Logos come legge, proporzione necessaria, dall'idea di Logos come parola, o come relazione, anche se relazione nascerà dopo. Quindi hanno impostato in un certo senso un logos in termini soggettivi. Attenzione, attualissimo, attualissimo, attualissimo. Platone, Socrate, Platone e poi Aristotele devono combattere questo. E come fanno? Cercano di reinterpretare i miti trovando quel contenuto veritativo nei miti che è il vero logos, che è la verità. Ti fanno vedere, attenzione, cari sofisti, noi abbiamo tramandato dei miti. Perché? Perché è il modo per far passare un contenuto attraverso la storia. Per esempio, io vedo che a lezione molte volte spiego ai miei studenti, non so, questi concetti stessi che sto dicendo voi, no? E a un certo punto vedo che li ho persi. Mi è successo stamattina, stavo spiegando come in Grecia si adorano le forze, fondamentalmente, nelle religioni pagane si adorano le forze, invece nel cristianesimo abbiamo le persone, eccetera, eccetera. Però vedevo che non... Allora, a un certo punto ho iniziato a dire, attenzione, vi racconto un mito, così lo capiamo. Vi ho raccontato l'Enuma Elish, mito babilonese. Quindi c'è cosa che forse c'entra anche con Harry Potter, con, diciamo, il drago Tormis nunca antitillandum est, che è all'inizio di Harry Potter. Ma cos'è l'Enuma Elish? È l'idea che c'è un dio cattivo, che è un dragone, e c'è dall'altra parte Marduk, che è il dio della luce, il dio buono. Fanno a botte e Virce e Marduk possono mica vincere gli indiani, devono vincere i cowboys, no? E taglia in due il dragone, e metà del dragone diventa il cielo, l'altra metà la terra, e noi da dove veniamo? Dal sangue. Noi siamo sangue del drago cattivo. Quindi in questo modo geniale riescono a spiegare il peccato originale sostanzialmente, e si vede come c'è una dialettica iniziale tra un principio cattivo e uno buono, cosa che non c'è nella Bibbia. Nella Bibbia c'è: in principio Dio creò e non c'era niente, no? C'è solo Dio. Singolare questa cosa, mica se la sono inventata una cosa così. Non c'è nessun'altra parte. No, allora, quando io però racconto l'Enuma Elish, le persone mi seguono immediatamente, anche sulle forze, la ierofania, cioè le avevo persi. Storiella, tac, mitologia funziona. Se usi Ovidio poi non ti dico, proprio ti ascoltano tutti. Allora, cosa succede? Che nella Grecia, per tramandare alcune verità, avevano rivestito queste verità che riguardano la natura, che riguardano come è fatto l'uomo, di un rivestimento fantastico. Platone dice: cari sofisti, voi criticate il rivestimento, ma il contenuto è buono. E qui vi ho messo un burattino, non perché mi piace particolarmente Biffi, che sto finendo di leggere il suo Contromastro Ciliegia, che è veramente un gran libro. A parte che il burattino è una cosa seria, cioè è un'immagine molto comune dell'antichità e molto profonda. Ma c'è un testo bellissimo di Platone, adesso vediamo se trovo dov'è, perché a memoria non me lo ricordo, forse le leggi, esatto, è ovvio che fossero le leggi per giunta, dove dice: chi è l'uomo? L'uomo è come un mirabile burattino, è un burattino l'uomo, creato dagli dèi non si sa perché, gli è venuto in mente agli dèi, forse per gioco, ed è un burattino tirato dalle funi, che sono le passioni. Ma c'è un filo che è l'aureo filo della ragione, ed è questo il filo essenziale. Noi dobbiamo, la filosofia serve a farci guidare sempre da questo filo, che è sacro, ed è il più flessibile. Guardate che non è banale questa affermazione, cioè che il pensiero vero è flessibile, non è per niente banale. Io distingo pensiero liquido, pensiero rigido e pensiero elastico. Per me il pensiero vero è elastico. Non vi tedio con questa teoria, ma secondo me è molto profonda. Quando siamo rigidi non funziona, quando siamo liquidi non funziona, quando siamo elastici funziona. Allora, questo filo è flessibile, ma questo filo ha bisogno di essere difeso. Perché? Perché la ragione per sua natura è pacifica e aliena alla violenza. Non so se vi suona questo testo, eh? Non so se vi ricorda un attimino Regensburg. Eh? Per questo lo Stato, che conosce quel filo grazie alla rivelazione di un Dio, grazie al filosofo, dovrà proteggere la ragione attraverso la legge. Io questo testo lo prenderei e lo porterei, diciamo, da alcune persone, a dire, signori, cioè, questa è una cosa seria, qui veramente c'è una cosa seria. Quindi, per Platone e Aristotele si tratta di rispondere alla crisi di valori, Istara, passami pure la slide, la crisi di valori che si era prodotta nella polis a causa dell'operazione sofista, rispondere con un logos fondato sulla verità. Per questo arrivano al monoteismo in qualche modo. È una reazione di critica al mito, che purifica il mito e tiene il contenuto del mito svestendolo della forma. In questo modo diventano i nostri amici Aristotele e Platone padri, mi passi la slide, della teologia, che è teologia più logos, scusate, theos più logos, quindi divino in generale, diciamo, per non entrare nel particolare del monoteismo di Platone o di Aristotele, che è una cosa complicata. Però l'idea fondamentale è che quello che serve è la ragione. C'è questa opposizione, in un certo senso, che può sintetizzare il rapporto tra sofisti e Platone, che Protagora che dice che l'uomo è misura di tutte le cose e Platone che dice che Dio è misura di tutte le cose. La prospettiva non è per niente banale, il logos non è mio, il logos non è uno strumento nelle mie mani a mia disposizione col quale faccio quello che voglio, e se sono più forte vinco grazie al logos perché sono un buon retore, ma il logos viene da Dio, è qualcosa di divino, è un dono di Dio, rispecchia una realtà che sono i rapporti delle idee per Platone. Per Aristotele invece anche è il mondo sensibile, no? E qui, giusto per vederlo, nella prossima slide vi ho messo la prima volta in cui appare il termine teologia, semplicemente perché come teologo ci sono attaccato a questo testo, perché la prima volta che lo vedo scritto mi commuove, non è mai stato scritto prima, e perlomeno non sappiamo, non abbiamo nessuna traccia di questo testo scritto prima. Adesso non commento, semplicemente sapere che esiste, anche qui per vedere le cose, appunto opposto a mitologia, a procedere attraverso i miti, e finiamo con questo concetto, nella prossima slide, di logos greco. Purtroppo il passaggio a versioni differenti di software fa saltare un omicron con accento, ma non ce ne importa, tanto si capisce, si interpola. Oh, il logos greco è essenziale capire che è diverso dalla parola personale che intendiamo noi. Io quando penso a logos adesso, è inutile, penso a una parola personale, perché vivo in un mondo personale, io non riesco a farmi greco in questo momento. Non riesco a pensare, per esempio, che ad Atene c'erano i farmacoi, cioè c'erano dei poveracci stranieri, a volte zoppi, a volte, che erano mantenuti a spese della comunità, per essere sacrificati in caso di pestilenze, in caso di problemi grossi. No? Questa è la grande Atene. Io non riesco a capirlo in questo momento, perché per me è assurdo, perché sono cristiano e non posso negarlo, anche se sono, diciamo, se sono ateo attualmente e mi professo illuminista, cioè sono cristiano senza volerlo, perché è un concetto di giustizia molto diverso da quello, di difesa della vittima molto diverso da quello greco. Per il greco c'era una verità, c'era un rapporto assoluto delle cose alla quale dovevo sottomettermi. Io vi confesso, questo a me serve molto insegnare in un'università pontificia, perché ho studenti di tutto il mondo, e per esempio a me ha aiutato moltissimo scoprire che uno studente indiano, che era 3 anni che studiava da noi, non aveva mai fatto una domanda, no? E dagli scritti che faceva si vedeva che era molto intelligente. Ma perché questo non ha mai fatto una domanda? Sa l'inglese benissimo, può farla in inglese. E poi abbiamo scoperto che era paria, cioè lui, nella sua, la sua casta, non poteva fare domande, per definizione. E quindi non c'era niente da fare, non faceva domande, pur essendo una persona che sta facendo un dottorato, mi spiego, non era una persona così appena arrivata, eh? Da 3 anni a Roma, eccetera, eccetera, no? Oppure mi ha aiutato tantissimo una favola cinese che mi ha raccontato una persona che seguo, che si sta pensando di convertirsi al cristianesimo, che di fronte alla bellezza del cristianesimo diceva: Don Giulio, ma vede, in Cina abbiamo una favola. Dico: ah, raccontami la favola, che bello, uno sta attento con le favole, racconto, raccontino. Cioè, c'era, in Cina si dice che a un certo punto la rana si innamora del cigno. Ah, che bello, no? Però arriva il lupo e dice: cara rana, gli dice, se la mangia, no, non puoi sposare il cigno perché tu sei rana. E la rana ci pensa su. Poi arriva la volpe e dice: cara rana, non puoi sposare il cigno perché tu sei rana, lui è cigno. E poi arriva un altro animale e alla fine la rana decide di non sposare il cigno perché lei è rana e non cigno. E allora? Finita. Ecco, come finita? Come finita? No? E il lieto fine, e vissero felici e contenti. No, no. Cioè la morale è: sta al tuo posto, non desiderare. Entra in questo rapporto necessario in cui sei immerso e adeguati. Allora, questo mi ha aiutato moltissimo per capire come anche le favole sono cristiane senza saperlo. Adesso entriamo a Gerusalemme, perché sennò di cosa vi parlo? Solo di Atene. Allora, mistero di una presenza. Nella prima slide che vedremo vi ho messo la faccia di un beduino. A me serve moltissimo perché io Abramo lo penso così. Io Abramo lo penso raffinato, non so, bello vestito bene, che invece è così, cioè era un beduino. Gli ebrei erano beduini, c'avevano le pecore. Loro non erano di quei popoli stabiliti in un certo posto che c'avevano i loro dei. C'avevano il monte, c'avevano il fiume, avevano fatto affari con quegli dei che erano un po' come i boss locali e gli dei li proteggevano. No, loro viaggiavano da una parte all'altra, dovevano fare affari ogni volta con gli dei diversi. Finché a un certo punto non arriva Dio e li va a prendere e dice: no, 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 cari, voi non siete i greci raffinati, non siete gli egiziani che hanno tutta la scienza, l'onnipotenza, eccetera, eccetera. Non siete, non avete manco dei vostri, non avete un posto vostro, avete solo gli animali. Ebreo, sì, ivrit, proprio il termine che dice ebreo, vuol dire colui che attraversa, cioè gente che cammina, è fatta per camminare, per attraversare il deserto, per attraversare un fiume, per stare in movimento. E Dio gli dice: a voi dovete adorare solo me. All'inizio non dice: esisto solo io, perché era troppo, dice, buoni, comando io sono il Dio più forte, sono io che vi ho creato, quindi adorate me e basta. Si chiama monolatria. E questi greci sviluppano questa idea pazzesca, che c'è un Dio che non è Dio di un certo posto, ma che è Dio di ogni posto. Se io sono nel territorio di quelli là, comanda sempre il mio Dio. Non è banale questo salto. Secondo passaggio, monoteismo pratico, cioè non riescono a teorizzare ancora che c'è un unico Dio, ma di fatto si comportano come se ci fosse un unico Dio, fino ad arrivare alla formulazione teorica di questo monoteismo infinitamente prima di Platone ed Aristotele. Questi beduini hanno un concetto di Dio elevatissimo, tanto da conoscere il nome di Dio. Vediamo nella slide successiva come, cosa c'entra questo. La slide che uso a lezione, perché per me l'idea di nome è fondamentale. Nome vuol dire relazione. Quello che hanno gli ebrei, che non hanno i greci, è che hanno questa parola di un Dio che li ha cercati, che con un atto libero di volontà li è andati a prendere, non perché erano bravi, non perché nella scala ontologica erano a un certo livello, ma semplicemente perché Dio voleva. A me serve moltissimo Osea, leggere il bestseller numero uno della storia, perché Osea è uno che si trova a Dio davanti, che dice: caro Osea, ho una missione per te. Dice: benissimo, vai dagli ebrei e digli, cosa gli devo dire, che devono convertirsi? No, vai dagli ebrei e sposa una prostituta. Dice: cosa hai detto? Capito male. No, devo dire agli ebrei che non devono prostituirsi? No, devi sposare una prostituta. Questo giocare sporco, signore, prostituta, no? Perché? Perché il messaggio è: caro popolo ebraico, tu continui ad andartene, continui a lasciarci, continui, ma io ti amo, continuo a sposarti, continuo a rinnovarti, continuo a esserti fedele. Oh, questo è sconvolgente per gli ebrei, è letteralmente sconvolgente, qualcosa che non obbedisce ai rapporti necessari di giustizia. Gli ebrei sono abbastanza bravi a fare affari, no? Tuttora io ho lavorato come fisico con ebrei, effettivamente sapevano fare i conti molto bene, E non è banale tutto questo. Allora, il nome è essenziale perché loro se lo sono trovati di fronte, il nome, e il nome apre la possibilità della relazione. Dio rivela il suo nome, non un nome che tu trovi, un nome che io ti do. E se voi avete il mio nome mi potete cercare in Google, potete trovare il mio mail, potete mandarmi un mail, potete trovare il mio cellulare, potete chiamarmi. Senza il nome non potete farlo. Il nome circoscrive. Mi hanno cercato sulla mia pagina web, mi hanno trovato, hanno visto la mia foto, hanno visto come sono fatto, mi possono riconoscere. Io non avevo la foto sulla pagina web, poi ad un congresso un collega mi ha detto: uè Giulio, ma perché non metti una foto? Perché io ho letto le tue robe, volevo riconoscerti, invece non sapevo che faccia avevi, no? Ma quando divento riconoscibile sono legato a questa relazione in un certo senso. Allora, il nome però è prezioso. Io qui ho messo la sfilata accademica che si fa nell'inaugurazione dell'anno accademico nella mia università, no? Cose di altri tempi, tutti medievali, con tutti i cappelli strani, le abajurli, eccetera. Però è chiaro che noi non andiamo in giro con quelle vesti sempre. Se voi vedete la Pontificia Università della Santa Croce non vi vedete una cosa tipo Harry Potter qui che escono tutti, no. Semplicemente è una volta all'anno, c'è una liturgia molto importante, scienza legata alla liturgia. Questa sfilata accademica non è una cosa banale. Cioè è a livello civile, non solo a livello ecclesiastico, perché la scienza richiede una liturgia. Allora, l'idea è che il nome va preservato. Pensate se, io dico sempre alle ragazze, pensa se il tuo ragazzo ti dicesse in ogni istante ti amo, alla fine non ci credi più, cioè si rovina, come andare in giro col vestito da sposa tutti i giorni, lo rovini a un certo punto. Il nome è qualcosa di prezioso, che devi curare, la relazione va curata, va preservata. E così, per gli ebrei, era essenziale proteggere il nome di Dio, perché era un dono. Non solo, era il dono sul quale si era costituita la sua vita. Cioè loro come popolo, erano popolo perché Dio li aveva chiamati e gli aveva dato la relazione con lui. Quello che li rendeva uno, e quindi vivi, quindi capaci di resistere, di sopravvivere, di fronte agli attacchi di tutti gli altri, era la relazione con Dio. Un po' come l'uomo, se ci pensate. Noi uomini siamo gli animali col più basso numero di istinti, no? Distinti di protezione, non siamo forti, non abbiamo niente, no, pochi peli, siamo animali stranissimi, no? Però abbiamo capacità di relazione libera, in particolare con Dio, perché siamo immagine di Dio. Allora, ci sono questi nomi di Dio, ci sono dei nomi generici come El Elohim, che sono nomi, non so, Allah è la stessa radice di El, no? Sono nomi generici di Dio, di ogni Dio, no? Elohim è un plurale, cosa abbastanza interessante, che però non commentiamo, e Yahweh invece è il nome proprio. Passami la slide un secondo, e poi però ti chiedo di tornare indietro. Qui c'è Esodo 3,14, cioè quando Mosè si trova davanti a Dio, sta lì a pascolare le sue bestie, perché appunto ebreo fa il pastore, anche se in Egitto, e si trova davanti il roveto ardente e si sente chiamare da Dio. E Dio lo lancia a questa missione. E Mosè, che non era scemo, e che era ebreo pratico, per giunta formato dagli egiziani, quindi ancora più istruito, giustamente dice: caro Dio, io vado dagli ebrei e gli dico: dai, lasciamo l'Egitto, andiamo ad attraversare il deserto per un posto che io vi dirò, ma chi ci viene? Devi dirmi chi sei tu, dimmi il tuo nome, dammi il numero di telefono, così ti posso chiamare quando mi serve. Mica scemo il ragazzo, come se uno vedesse il Papa e gli dice: caro Papa, dammi il numero di cellulare, così se ho bisogno di qualche cosa ti chiamo, una domanda di teologia, un dubbio. E Dio gli dà il numero di telefono, ma glielo dà in un modo incredibile. Tornami indietro per fuori alla slide. Io sono colui che sono, ha tre letture, secondo Joseph Ratzinger perlomeno, che è, diciamo, abbastanza affidabile, sempre in introduzione al cristianesimo. Il primo è l'elusione, cioè io sono colui che sono vuol dire che cosa vuoi da me? Cioè io sono colui che sono, che ti ho detto? Non ti ho detto Giovanni, ti ho detto io sono l'essere, sono tutto, e quindi come faccio a chiamarti? Benissimo. Quindi una dimensione apofatica. Però se uno va a guardare com'è in ebraico quel nome, c'è dentro, diciamo, l'espressione può essere interpretata anche al futuro. Quindi si può tradurre anche: io sono colui che è per te sempre. Io sono colui che ci sarà sempre. Quindi come faccio ad attraversare il deserto, a convincere sta gente a venire dietro di me? E che io sarò sempre con te, che io ti sto dando il mio nome, nel senso che la relazione tra me e te ci sarà sempre. Io veramente sono fedele. Tanto che poi dice: questo nome che ti dico è lo stesso di il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei tuoi padri. Quindi te lo dimostro anche con la storia. Ricordati tuo padre, ricordati tuo nonno, ricordati tuo bisnonno. Loro sono stati in rapporto con me. Io continuerò a essere in rapporto con te. Il mio essere, ciò che mi definisce, ciò che mi circoscrive a me, che non posso essere circoscritto, è il fatto che ti amo e sarò sempre con te. Non è banale come nome. E terzo è la lettura ontologica. La lettura ontologica diventa evidente proprio nella traduzione di Esodo 3,14 della 70. Perché prendendo la forma ebraica, eccetera, eccetera, questi ebrei, che sanno bene il greco perché vivono in un mondo greco, traducono per i loro ebrei che parlano solo greco usando la stessa espressione che usa Platone per parlare dell'essere. E signori, appunto, questo è più di una tradizione, questo è un atto, eh? È un evento, è qualcosa che succede nella storia che Dio vuole. E allora quello che si crea è una lettura ontologica, cioè il raccordo tra il pensiero che hanno avuto i greci, tutta la ricerca di verità, l'eros greco nel senso più elevato, il desiderio di Dio dei greci, di tutte le religioni, tutta la ricerca filosofica si raccorda con questa risposta data da Dio agli ebrei. E perché lo possono fare gli ebrei? Perché hanno la loro storia, e la loro storia è basata sulla creazione. Passami pure per fuori la slide. Ah no, vai, questa è proprio una rappresentazione, cioè è un unico nome con traversanti come una montagna. Passami pure che... Ecco, quello che succede è che gli ebrei hanno non solo la religione, ma hanno la rivelazione. Questi concetti devono essere distinti. La religione è il desiderio che hanno tutti i popoli, diciamo, partendo dal basso, è qualcosa che si muove dal cuore dell'uomo verso l'alto, è il desiderio di scalare questa terza dimensione. E dice Danielu, per esempio, è assurdo voler cambiare religione, perché tu hai la tua religione, tieniti la tua religione, ma non è assurdo passare dalla religione alla rivelazione. Perché? Perché nella rivelazione tu hai ciò, hai il senso delle tue domande, hai il senso della tua religione. Cioè, quello che ogni uomo desidera trova sua risposta nell'agape, dirà poi Joseph Ratzinger, prima come teologo e poi come papa, della Deus Caritas Est, il senso dell'eros è l'agape. Se io desidero qualche cosa, se io ho sete, deve esserci un pozzo da qualche parte, che è anche la fine bellissima del Piccolo Principe, no? Che, diciamo, io posso andare avanti perché so che in ogni deserto c'è nascosto un pozzo, no? Se io ho sete, c'è un pozzo da qualche parte. Benissimo, allora, gli ebrei sanno di essere stati creati da questo Dio, sanno da dove viene la loro sete, in un certo senso. Qui vi ho messo, diciamo, Buddha e Pietro e Paolo, perché? Perché Danielu dice che Buddha probabilmente a livello religioso può essere un genio molto superiore a Pietro e Paolo, ma Pietro e Paolo, che uno è pescatore e l'altro, diciamo, ne sapeva di religione essendo istruito, però come geni religiosi, come mistici magari valevano niente, ma hanno la rivelazione, cioè hanno incontrato Cristo, hanno una presenza, hanno una persona, e quindi sono molto superiori perché si collocano su un livello diverso, cioè su Dio che scende, sul versante di Dio che scende, non dell'uomo che sale. Passami pure la slide. E grazie a questo l'uomo ebreo sa di essere stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Cerco di accelerare un attimino, passami slide, è una stupidata questa slide, però a me è servita molto questa vignetta, diciamo, di Mafalda. Siamo tutti uguali, ma uguali a chi? È fondamentale questa domanda, perché siamo tutti uguali, lo diciamo tutti, ma a chi siamo uguali? Noi siamo uguali a Cristo. A me come teologo, quando ho visto questa cosa come teologo, ho detto, Dio mio, che cosa profonda Mafalda, no? Io devo leggere di più i fumetti, perché perdo tempo con certi libri tedeschi, no? Che c'è Paolo, che giustamente Paolo Musso mi fa, col quale avevamo iniziato, mi ha spiegato il caos con i fumetti, a me che ho studiato il caos, che è una cosa molto interessante. Allora, l'ebreo sa che siamo tutti uguali perché siamo tutti immagine di questo Dio che è creatore di ogni cosa, quindi sa che il mondo in cui è immerso ha una logica, ha un logos, perché c'è un unico creatore, e che essendo creato immagine e somiglianza di Dio può scoprire questa logica. Anche qui, quando facevo il fisico, mi ero studiato le lezioni di uno dei più grandi fisici della seconda metà del XX secolo, che è Richard Feynman, grandissimo, veramente ebreo, molto serio. E Richard Feynman diceva che la fisica è un po', si può dire la scienza, è un po' come un extraterrestre che arriva sulla Terra, sbircia dentro una casa e vede due che giocano a scacchi. E guarda, dice, caspita. E a poco capisce le mosse, capisce che l'alfiere si muove in diagonale, che la torre fa così, eccetera, eccetera. E a un certo punto impara a giocare, e può giocare a scacchi. E lui si ferma qui, dice, queste lezioni sono per insegnarvi a giocare a scacchi, e le regole sono la natura, le regole della natura, e noi le abbiamo osservate e abbiamo imparato. La cosa che lui non fa, ma che secondo me è fondamentale, è dire, beh, ma questo vuol dire che chi ha fatto la scacchiera e chi sta giocando hanno un logos comune, sono in grado di comunicare perlomeno giocando a scacchi. L'extraterrestre e il terrestre che gioca a scacchi possono comunicare, almeno giocano, ma c'è un logos comune, ci vuole una sorgente di questo logos, eh? E gli ebrei lo sanno, gli ebrei lo sanno perché? Perché hanno la Bibbia. Passami questa slide via fumetti, così impara, ecco, lasciami questa frase di Guardini, che secondo me è fondamentale. dice appunto, non è affatto una cosa ovvia che il mondo esista. Noi lo diamo per scontato. Esso non è necessario, ma potrebbe non essere. Quest'ultima proposizione non riusciamo a pensarla perché noi stessi siamo parte del mondo. Tuttavia l'integrità della fede vuole che noi sappiamo che il mondo esiste solo perché Dio l'ha voluto ed Egli lo ha voluto. Perché l'ha voluto, non c'è un'altra ragione. Quando una persona dice ti amo, non puoi chiedergli perché. Perché si dice ti amo perché hai soldi, non ti ama. Addirittura ti amo perché sei bella, non ti ama. Ti amo perché sei te. Non ci può essere una ragione. Io dico molto, per darsi a Dio, non è che ci vuole, mi do a Dio perché poi ci guadagno. Sì, mi do a Dio perché mi piace Dio, non c'è altra ragione, cioè, perché mi va. Qui cessano i motivi e comincia la pura libertà. Il mondo è uscito dalla libertà di Dio e questa libertà è amore. A me sembra un testo di una bellezza infinita, che riassume la ricchezza, l'eredità infinita che avevano gli ebrei, che è questa coscienza di essere nati dalla libertà. Per questo, se mi passi la slide, quello che succede è che rispetto ad Atene, i nostri ebrei sanno che il mondo non è semplicemente retto da una catena necessaria di cause. Quindi un ripetersi. Voi sapete che il mondo greco è fondato sull'eterno ritorno. Il sole nasce, poi muore, sorge la luna, eccetera, eccetera. No, è tutto prevedibile, devi adeguarti a questo. La saggezza sta nello scoprire questa regolarità ed inserirti in questa regolarità. Invece l'ebreo sa che il mondo è così, però, perché l'ha fatto un creatore, e che a un certo punto fa quello che vuole. Entra e mi chiama. Se non sono degno, mi sposa. No? Se sono prostituta, mi sposa. Fa quello che vuole. Per questo si può incarnare a un certo punto. C'è una singolarità radicale. Per questo, per me, chi veramente ha fondato la teologia, diciamo, Platone dice Agostino, ma secondo me chi veramente ha fatto per la prima volta la teologia è la Madonna. E lì ho messo un'immagine dell'Annunciazione. Perché Maria è stata la prima che si è trovata davanti al Logos, cioè il Logos incarnato, se l'ha proprio trovato davanti, anzi si è trovato dentro, si è trovato di fronte a qualcosa che era impensabile, che Dio prendesse l'umanità dentro di sé e avesse scelto lei. E Maria cosa ha fatto? Ha iniziato a pensare questa cosa, ha iniziato a vivere secondo questo evento, pensandolo, meditandolo nel suo cuore. Se mi passi la slide, Luca usa un bellissimo verbo che è su imballo, no? Maria meditava tutte queste cose, così, le metteva insieme nel suo cuore, su imballo, il verbo greco è molto bello, proprio prendere e unire, che è il verbo, quando io l'ho scoperto mi sono rimasto allibito, è il verbo diametricamente opposto a quello che fa il diavolo, che è il diaballo, che è il rompere, il prendere e separare. D'altronde, per capire il senso di qualche cosa, uno ha bisogno di mettere tutti i pezzi insieme. Se avete visto qualche film tipo, non so, Il Sesto Senso, uno vede Il Sesto Senso e alla fine arriva la scena finale e dice caspita, ho capito adesso. Non avevo capito niente prima, avevo i pezzi. Adesso ho la soluzione. È come quando vedi prima un puzzle e poi vedi la foto e dici caspita, adesso lo posso mettere insieme perché ho il senso di questa cosa. Oh, il diavolo proprio rompe senso, toglie senso. Infatti oggi abbiamo vite prive di senso. Per questo la psichiatria, fate gli psichiatri se volete fare i soldi, perché sta esplodendo, farete i miliardi. Perché manca senso, quindi la gente è disperata, sta male, soffre, lo respira nell'aria senza volerlo. Invece, mettere insieme le cose produce il senso. Sapete come si dice senso in greco? Logos. Logos in greco vuol dire parola, vuol dire proporzione, vuol dire senso, vuol dire relazione. Infatti è fantastico quando te lo trovi davanti tradurlo in latino, perché usi ratio, così ti risolvi i problemi, ma se lo devi tradurre in italiano non sai più cosa fare, perché è una parola così densa, così ricca, che ti lascia allibito. E passami la slide, per favore, e veniamo a questa affermazione che fa il Papa nella Deus Caritas Est, quando parla di questo Logos, che il Logos nel mondo di Gerusalemme, che è quello greco, però arricchito, è il Logos che al contempo, oltre al Logos greco, è un amante con tutta la passione di un vero amore, o di un vero, è una persona che ti ama, no? È tutta un'altra cosa, è parola di amore, non è solo parola, noi vogliamo essere amati. Allora, io propongo questa cosa, avendo visto che ora è, saltiamo la quarta sezione, a questo punto, sparami vai avanti fino alla quinta sezione, per favore, di sintesi, se no vi infliggo cose troppo pesanti. Semplicemente qui facevo vedere come i padri della Chiesa, vi riassumo qualche cosa di quello che è scritto lì, semplicemente La cosa importante è che i padri della Chiesa leggono la Bibbia, leggono San Paolo, leggono San Giovanni, iniziano a pensare a questo luogo. Loro nascono filosofi e muoiono teologi. Fanno il percorso di Maria, devono fare lo stesso percorso, e a un certo punto iniziano a sviluppare un pensiero cristiano. Ha un'espressione molto bella per definire la fede, Agostino, che per me è geniale: cum ascensione cogitare, che io traduco pensare a partire da un sì, che è proprio Maria, per me è proprio Maria, è questa, pensa a partire da un sì. E i padri della Chiesa iniziano a farlo, sviluppano tutta una cultura cristiana che sa che c'è un limite, che la ragione da sola non può scalare questi gradini ontologici. Perché? Perché noi siamo stati creati per un atto libero di volontà, e quindi che c'è un limite che non possiamo superare, che il senso di tutto è il dono. E allora sviluppano una grande affermazione di veritativa, sostengono moltissimo la verità. Non so, Tertulliano, una delle frasi più belle di Tertulliano per me è: Cristo ha detto di essere la verità, non la consuetudine, che si fa all'idea oggi in voga che la religione è questione di consuetudini, questione delle tue abitudini, delle mie abitudini, non è questione di verità. Non so se avete sentito l'affermazione dei due lobi del cervello. Noi abbiamo due lobi, lobo destro e lobo sinistro. In uno c'è tutta la scienza, le cose esatte, nell'altro c'è la fantasia e i sentimenti. Allora è facilissimo risolvere il problema fede e ragione, è banale. La fede da una parte e la ragione dall'altra. La fede nel lobo del sentimento e la ragione nel lobo dei soldi, delle cose pratiche. Io sempre voglio chiedere a queste persone, presunte titolate, che mi dicono questo: con quale lobo me lo stai dicendo? Destro o sinistro? È ragione o sentimento? Perché non capisco, perché io sono uno solo, capisci? Cioè, un unico cervello. E allora, i padri hanno molto chiaro questo, perché? Perché hanno pensato a partire dai martiri poi. Cioè, i martiri muoiono per affermare la loro libertà di dire che cosa è vero. Io credo che questa è la verità. E non accetto la tua consuetudine. Allora, diciamo, mi sembra che l'insegnamento dei padri della Chiesa, stando anche a quello che dice Joseph Ratzinger, è assolutamente fondamentale. C'è un testo nel quale lui dice, con un gioco di parole tedesco molto bello, che la parola, che in tedesco dice Wort, è stata rivolta per la prima volta ad alcune persone concrete. È stato un incontro con qualcuno. Ecco, quello che hanno pensato, quello che hanno risposto, la risposta che hanno dato, che in tedesco si dice Antwort, queste prime persone, è essenziale per capire la parola che ci è stata rivolta. Avete mai sentito, non so, quando uno sente un discorso al telefono solo da una parte? Uno non può capire tutto, perché non sente l'altro. Se invece è alto il telefonino, il volume è molto alto, sente anche quello che si dice. Non so, io ogni tanto a Roma, pigiato su un bus, devo sorbirmi la ragazza che parla col ragazzo, no? E prego per loro e basta, perché non posso fare altro. Però sono nella conversazione, che chiaramente non è privata, ma è pubblica per dato di fatto, no? Allora, passando, grazie mille che tu mi hai supportato, che abile, ringraziamo Francesco che ti segue a ruota. Passiamo alla quinta sezione, dove vi faccio vedere questo in tre esempi. Quello che hanno fatto i padri della Chiesa, preferisco farvelo vedere con tre esempi, perché secondo me sono molto utili. Allora, il primo è la caverna di Platone. Non vi metto il testo, tanto ve lo ricordate. Anzi, passami la slide così vediamo l'immagine, che è più sintetica. L'idea di Platone è che essere uomini vuol dire essere in una caverna, legati, e sapere che la luce viene da dietro e sulla parete dove siamo vengono proiettate delle ombre, delle cose. Io posso vedere solo questo. Scopo del filosofo è riuscire ad uscire e liberare queste persone e portarle fuori. No? Bellissimo. Io quando l'ho letto la prima volta ho detto: wow, Platone, che bello, che bravo, che Platone. Poi, diciamo, poco a poco ho iniziato a studiare di più. Non devo allontanarmi dal microfono perché non ho il microfono senza fili come in università, e ho scoperto che i padri della Chiesa danno di questo mito una lettura molto interessante. Per Platone la caverna è la condizione umana, per Gregorio di Nissa, che è il mio grande amico, il mio maestro, il mio padre della Chiesa, che è mio perché lo uso io, perché siamo amici, e nel primo momento del suo pensare cristiano, del fare il teologo, dice: no, attento, esagerato. L'esistenza dell'uomo è caverna per il peccato originale, non è caverna per natura, come pensava Platone. Distinzione molto sottile, molto valida. Però poi fa una cosa. Il nostro Gregorio di Nissa, formato da suo fratello Basilio, che è stato da Atene, diciamo, grande cultura anche filosofica, fa un viaggio a Gerusalemme e va a vedere i luoghi santi. Entra nella grotta di Betlemme, torna a casa e cambia idea. E dice: eh no. Il cristianesimo non è liberare dalla grotta perché siamo finiti per il peccato originale. La liberazione è che il sole è entrato nella grotta. È diverso quello che è successo. Adesso la grotta è piena di luce, la grotta è il cielo in questo momento. E lì si parte poi con tutta l'interpretazione del il sepolcro come grotta, come ventre di Maria, come seno di Maria, cioè lì poi si sbizzarriscono i padri. Però grazie a questa intuizione fondamentale, che il movimento si è invertito, non devo più scappare dal mondo, perché il sole è entrato nel mondo. No? A me questo mi dà un sacco di luci, e se mi passi la slide successiva, c'è questo quadro del Giorgione molto bello, che si chiama i tre filosofi in termini, così, il nome tradizionale, anche se ci sono varie interpretazioni. Uno è che sono i re magi, che appunto sono la scienza che va davanti alla grotta, molto, molto bello, osservando il cielo, osservando la natura, incontrano Gesù. No? Un'altra interpretazione minoritaria, che sono i tre fondatori delle religioni monoteiste, invece l'interpretazione più fondata è che sono i tre grandi filosofi, Platone, Aristotele e Plotino, si dice. No? Ma a me sembra molto bello appunto pensare al filosofo che si inginocchia di fronte alla verità che entra nella grotta, quindi il filosofo davanti alla grotta. Fine del primo esempio. La grotta. Secondo esempio, l'amicizia. Scusate per la slide un po' idiota, ma per tenere svegli i miei studenti uso di tutto, veramente sono incorreggibile. Ma quando io ho studiato cosa pensa Platone sull'amicizia nelle due etiche, eccetera, eccetera, cioè, mi sono entusiasmato e scoraggiato allo stesso tempo. Entusiasmato perché dice: senza amici non si può vivere, senza amicizia la vita è insopportabile. Giustissimo. Poi vai avanti e ti dice: è vera amicizia però solo tra uomini simili nella virtù. Questo un po' è vero, perché io ho amici, poi tutti i tipi, però sono più amico con quelli con cui condivido le amicizie, condivido anche come si fa ad avere amici. Non si va da uno e dice voglio essere tuo amico, non ci si guarda negli occhi, non funziona. Bisogna guardare insieme delle cose belle. Vuoi fare amici? Vai a una mostra a vedere cose belle, vai a fare sport, vai a fare cose belle, troverai amici, perché ti incontrerai lì, appunto, un incontro, no? Sempre il principio di realtà. Questo vale anche per trovare il ragazzo, lo dico en passant, perché io faccio il cappellano di radenza femminile, devo smontare sempre il mito del principe azzurro che non esiste, che allora guardarsi negli occhi, l'amore non è guardarsi negli occhi, è guardare la realtà insieme, un'altra roba. Va bene, allora, poi Aristotele dice una cosa, l'amicizia è rara, anche questo, diciamo, è vero, però, insomma, non esageriamo neanche. Poi, calca la mano, i vecchi non sono capaci di essere amici perché hanno un carattere insopportabile. No, questo no, cioè, questo non è vero. Poi, certo, abbiamo un problema, le mamme che amano i figli. Aristotele e anche Platone sanno il problema di come spiegare che le mamme amano i figli, anche se i figli se ne vanno, se le trattano male, se le menano. Platone dice, non lo so, sostanzialmente è molto onesto, Platone dice, non lo so, non lo so. Mette in crisi il mio ragionamento, non te lo so dire. Aristotele dice, no, è facile, è come i denti, adesso... Sto mancando di rispetto ad Aristotele, sto facendo molto semplice una cosa che è molto più delicata e molto più sottile. Adesso, per l'ora, mi concedete queste facezie. Dice, come i denti o i capelli, amano i figli perché sono qualcosa che procede da loro. Certo, io, insomma, magari non c'erano i dentisti all'epoca di Aristotele, ma io il dente me lo tolgo subito se mi fa male. Non dico povero dentino, al limite lo metto sotto il cuscino se il dente è da latte, poi c'ho il soldino, ma non è che io me lo tengo, eh? E poi addirittura l'affermazione netta, che a me colpisce moltissimo proprio perché mi fa vedere cos'è la ragione da sola: non si può essere amici di Dio, perché c'è troppa sproporzione, il salto ontologico è troppo forte, non posso essere amico di Dio, stai attento, anzi quando soffri nasconditi dai tuoi amici, se no li perdi. A questo è la ragione greca, che coglie il reale, perché queste cose sono vere in parte, se non ci fosse qualcuno, se non ci fosse la luce che è venuta, che ci ha detto voglio essere tuo amico, perché allora cambia tutto. Adesso saltami la prossima slide, che è quella cosa che vi dicevo di Platone, che è. Invece andiamo a vedere nell'Antico Testamento quello che si dice sull'amicizia. Nell'Antico Testamento si dice che il Signore parlava a Mosè faccia a faccia come si parla con un proprio amico, Dan. E poi altri testi della Sapienza dove si afferma questo, si parla di amicizia con Dio. È molto interessante mettere assieme Atene e Gerusalemme, perché capiamo che quello che è successo a Gerusalemme è puro dono, è qualcosa che l'uomo non può avere da solo. È un evento, appunto, un incontro, una presenza che ti raggiunge, che ti sorprende, che ti deve sorprendere, guai se ti abitui. Per questo io per essere cristiano c'ho bisogno di Atene e c'ho bisogno di Aristotele. Perché se smetto di ricordarmi che è puro dono, non capisco più di essere cristiano. Non so se si capisce la forza del fatto che siamo stati chiamati cristiani quando abbiamo iniziato a fare apostolato con i greci. Non è solo una denominazione, che proprio ci siamo resi conto di quello che avevamo e quindi di chi eravamo. E poi nella prossima slide quello che dice Gesù sull'amicizia. Nel Nuovo Testamento è chiarissimo, Abramo fu chiamato amico di Dio e Gesù che dice vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Ho condiviso con voi, ho messo insieme con voi quale bene? Mio Padre. E addirittura predica l'amore ai nemici. Io questa cosa l'ho capita con forza davanti a un mio studente indiano ancora, che avevo spiegato il corso di virtù teologali, quindi avevo spiegato la carità, e avevo fatto vedere appunto la differenza con l'amore nei greci, l'amore nelle religioni pagane, e a un certo punto lui inizia a dirmi, ah caro Don Giulio, mi ha colpito molto quello che ha detto, perché quando io parlo con i miei amici induisti, che sono più bravi di me, questo era seminarista, loro mi dicono, eh sì, anche noi abbiamo una divinità con tre volti. E ho detto, ah, aspetta, questo tipico indiano che non ha capito la differenza, no? E va avanti. Poi anche noi abbiamo una divinità che si chiama Krishna, che è simile a Cristo, che ci protegge dai nemici. Ho detto, ah. E se però, Don Giulio, sai cosa succede? Che quando parlo ai miei amici induisti, che sono più bravi di me, io dico loro, però Gesù, Krishna, cioè il nostro Cristo, che non è il vostro Krishna, ci dice di amare i nemici. Cioè ci protegge dai nemici morendo lui, non uccidendo i nostri nemici. E questo, davanti a questa cosa, i miei amici induisti dicono, ah, questo è il cristianesimo. A me questa cosa mi ha sconvolto, perché prima perché pensavo non avesse capito niente, invece aveva capito, quindi mi ho messo un cammello vuoto. Però mi ha colpito perché lo vedo nella realtà. Non so se mi riesco a spiegare. No? Questa amicizia che noi pensiamo è qualcosa di incredibile. L'ultimo esempio, ve lo faccio velocissimo perché è un po' forse anche complicato, è la croce e il fatto che a un certo punto i padri si sono chiesti ma perché Cristo ha scelto di morire sulla croce? Perché era Dio, è risuscitato, quindi era Dio. Quindi non è che è stato messo in croce perché doveva essere messo in croce, lo ha scelto lui di nascere, ha scelto lui tutto, perché era Dio, no? Se non fosse risorto va bene, ma è risorto. Diciamo, quello che gli dicevano, se sei Dio scendi dalla croce, facci vedere, no? Invece lui l'ha fatto vedere dopo, perché doveva rivelare che Dio non è potenza e basta, ma è amore, è un'altra cosa. E allora si domandano, ma perché? E la risposta che si danno è una risposta che si rifà a una teologia antichissima, in fondo a Platone, cioè si rifà ai quattro punti cardinali. Questo è il simbolo della mia università che mi piace moltissimo, ma quello che c'è dentro è la croce cosmica, cioè la croce con le quattro punte, che indica i quattro punti cardinali. Loro, rifacendosi alla teologia di San Paolo, a Efesini in particolar modo, che lì citato, no? Questa ampiezza, lunghezza, altezza e profondità dell'amore di Cristo, che nessuno potrà mai conoscere. Queste quattro dimensioni, che non è che Paolo si è sbagliato. Io so, ho studiato in geometria che ci sono tre dimensioni, perché ne mette quattro? Ci sono i quattro punti cardinali. Oppure, anche più profondo, perché l'altezza, la profondità, quindi là dei titani, il mondo titanico, e poi l'Oriente e l'Occidente, quindi è tutto il mondo, il cielo, la terra e tutto quello che posso abbracciare dell'orizzonte. Cristo lo possiede, è suo. E allora Gregorio di Nissa dice, perché la croce? Cristo sceglie la croce per farci capire che la sua potenza, il suo amore investe i quattro punti cardinali. Quindi tutto questo serve a rivelare la grandezza di Dio, ma lo fa Gregorio di Nissa in un modo fantastico, perché il nostro, con grande sottilezza, inizia a citare il Simposio di Platone. Il Simposio di Platone è quel dialogo molto bello dove si discute, si fa un elogio al dio Eros, dicendo è il dio più bello, il dio dell'amore, che bello, eccetera, eccetera, e si fanno a turno i vari personaggi che rappresentano le filosofie o la poesia dell'epoca a elogiare amore, Eros. Finché si alza Socrate e dice, ma peccato che Eros non sia un dio. Dice, come il dio? Cosa ti viene in mente di dire? Sì, perché Eros non è né bello né buono. Perché? Perché è desiderio. Perché desidera. Se è desiderio gli manca qualche cosa. Questa è la tragedia della Grecia, no? Che non può capire un Dio che desidera. Non può capire